Bene, buongiorno a tutti, siamo ritornati dalle brevi ferie quest'anno e siamo qui di nuovo in pista con Restart TV, il nostro piccolo format televisivo artigianale, la nostra puntata settimanale dedicata ai temi della ripartenza. Sono Diego Biasi di Bpress e devo dire che ritornando al lavoro, come si dice, abbiamo fatto un po' la conta di tutti i temi che abbiamo trattato nelle puntate precedenti, sono stati tanti, dal turismo alla musica, alla cultura, all'e-commerce, e manca all'appello un argomento importantissimo, perché è quello che tra l'altro ci ha fatto anche riflettere molto sull'impatto antropico dell'uomo sul pianeta e su come anche in poche settimane di lockdown le cose sono cambiate e possono cambiare davvero. Il tema è quello della sostenibilità. La sostenibilità in senso generale, dal green all'economia circolare, insomma, la riflessione che vorremmo fare è sui nuovi modelli di sviluppo, ovviamente partendo dal mondo aziendale, che è quello che ci compete di più, ma anche abbracciando il tema dei consumatori. E abbiamo deciso di trattare l'argomento con tre ospiti di eccezione oggi sul tema. E li presento velocemente: Gherardo Magri, amministratore delegato di Vaillant Group Italia, impegnatissima sul tema della sostenibilità con i prodotti che vanno ai consumatori, che questo tema affrontano quotidianamente. Buongiorno Gherardo.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Poi abbiamo invitato Tommaso De Luca, che è Corporate Communication Manager di Lookart, azienda che vive in un'industria, quella cartaria, è uno dei principali produttori di carta in Italia, vive il tema della sostenibilità come parte integrante del business. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno Diego, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
E infine Marco Golinelli, Varsi, che è il responsabile della divisione Energy Solutions di Wärtsilä, colosso finlandese che si occupa del mondo navale, ma anche del mondo dell'energia, e che con la sostenibilità sviluppa progetti innovativi per le aziende, per le industrie di tutti i generi. Buongiorno Marco, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi, eviterò di parlare finlandese così non mettiamo i sottotitoli e siamo più tranquilli.
Perfetto. Allora, così una piccola introduzione prima di partire con le domande. Intanto abbiamo tutti negli occhi quelle immagini, le immagini dei canali di Venezia con l'acqua trasparente, degli animali che si avvicinano più volentieri alle città. Io sul balcone ho un bambù asfittico fino all'anno scorso, che quest'anno è cresciuto di 3 piani improvvisamente durante le settimane di chiusura, ma insomma sono le dimostrazioni tangibili da cittadini, da consumatori del fatto che l'attività antropica che si blocca crea un mondo diverso, che forse è il mondo dal quale veniamo e che molti di noi sognano di riabbracciare, di rivedere presto. È un mondo dove come dire, lo sviluppo industriale si miscela con la sensibilità verso l'ecologia, verso la sostenibilità, ed è un mondo che improvvisamente abbiamo visto è un po' alla portata di mano. Al punto tale che molto del ragionamento è stato fatto anche nella creazione di piani di recovery, questi piani hanno preso in considerazione il tema, l'hanno messo nel progetto e poi sta a ciascun paese farne l'uso migliore. Allora, questo Green Deal che abbiamo di fronte fa venire in mente una prima domanda, no? Visto che questo lockdown ci ha colpiti e ci ha come dire, costretti a fare riflessioni, com'è andata ciascuna delle nostre aziende e secondo voi la ripartenza può davvero contare su un posto di primo piano per la sostenibilità? La crisi economica che abbiamo di fronte ci consentirà di fare dei piani che includano la sostenibilità come fattore di cambiamento? Punto di domanda. È una domanda che girerei innanzitutto a Gherardo Magri di Vaillant. Vaillant, tra l'altro, a gennaio, in tempi non sospetti, ha fatto un bellissimo convegno sul tema della sostenibilità in senso generale, ed è da lì che io partirei dando la parola a Gerardo.
Grazie Diego, in effetti l'immagine più bella che hai evocato è questo fatto che la Terra ha respirato per due mesi e mezzo, l'unico effetto positivo collaterale di questa tragedia immane. Ci siamo resi conto che veramente si può fare tanto, si può fare, ovviamente bisogna farlo in modo compatibile con la crescita economica e con la sostenibilità anche finanziaria degli stati e delle aziende. Però abbiamo avuto una prova evidente, non è stata una simulazione. Allora, noi che operiamo in questo settore del riscaldamento, del raffrescamento da quasi 150 anni, siamo abbastanza esperti di inquinamento, perché in effetti noi insieme alla mobilità siamo quelli dei due settori industriali che inquinano di più, circa un 30% a testa noi e un 30% la mobilità. Quindi siamo fortemente responsabili del fatto che noi produciamo prodotti che alla fine inquinano, per garantire il comfort domestico, inquinano tanto. E nel DNA dell'azienda c'è sempre stata un'attenzione verso il verde, però devo dire che un'accelerazione degli ultimi 10 anni è stata fortissima, perché consideriamo l'ambiente uno dei principali stakeholder. Adesso noi parliamo spessissimo di shareholder, degli azionisti, ma non dei portatori di interesse. Secondo me abbiamo identificato l'ambiente che ci circonda come il principale stakeholder da rispettare e quindi da favorire. In questo allora vuol dire che tutta l'azienda Vaillant si è sempre impegnata tantissimo a produrre prodotti che emettano meno CO2 possibile, perché il nostro target è quello di inquinare il meno possibile. Quindi il target primario è quello della riduzione della CO2 a favore naturalmente di prodotti sempre più green, fino ad arrivare all'elettrico, nel senso che l'elettrico, l'abbiamo visto, è quello a zero emissione CO2, è il massimo, però si andrà gradi per gradi, perché il gas ancora sarà molto importante. Questa è la nostra filosofia aziendale. Noi in Italia ci crediamo ancora di più, se è possibile, rispetto alla casa madre, e il nostro slogan è quello: noi scegliamo l'aria pulita, come tu conosci. E questo è molto bello, perché tutte le azioni che stiamo facendo, non soltanto attraverso i prodotti, che sono il core della nostra attività green, però anche i nostri comportamenti e atteggiamenti nella nostra sede, i dipendenti, l'eliminazione delle plastiche negli uffici, il fotovoltaico sul tetto, l'energia, sempre la riduzione dell'energia primaria. Abbiamo fatto tantissime attività in cui crediamo molto. E tu chiedevi, il Green Deal può essere veramente l'elemento di ripartenza? Io ti dico sì, assolutamente. Ti faccio un esempio solo pratico. Noi abbiamo una campagna cosiddetta di rottamazione delle caldaie che inquinano di più quelle tradizionali, che ancora elma la maggior parte del parco italiano. E stiamo favorendo la sostituzione con le caldaie a condensazione, diamo 7 anni di garanzia gratis, ma dall'altro ieri, 7 settembre, quindi veramente nella ripartenza, ogni caldaia rottamata noi pianteremo un albero in due parchi italiani, il Parco del Ticino e il Parco dell'Aniene a Roma. Quindi anche questo contribuiamo veramente fattivamente, e lo facciamo adesso, quindi per noi ci crediamo sul serio, perché prima non c'era. Quindi è un esempio veramente pratico di come crediamo che anche questo ci possa far ripartire bene.
Io direi quindi, questo. I cittadini, i consumatori non hanno più scuse, insomma, quando le aziende cominciano a fare progetti concreti.
Certo, quindi. Infatti, voglio dire, anche proprio a livello, come hai capito, commerciale, quindi questo è veramente molto, molto legato anche allo sviluppo di ripresa dei numeri, perché evidentemente dopo 3 mesi così difficili anche noi abbiamo voglia di rifare i numeri, però attraverso un comportamento green. Questo mi sembra l'esempio più bello, proprio partito l'altro ieri e dura fino a fine dicembre.
Bene, bene, grazie Gerardo. E chiaramente questi progetti che abbracciano i consumatori sono quelli più belli da raccontare, perché fanno anche capire che questo è un gioco che si fa insieme, no? Una partita a due. Ci sono aziende come Lookart, per esempio, e vorrei girare la domanda a Tommaso, che invece sulla sostenibilità hanno dovuto investire perché il loro business lo richiede da sempre, non soltanto e anche a livello di prodotto, ma anche e soprattutto a livello di processo. Com'è andata a voi, Tommaso, in questi mesi? Immagino non vi siate fermati come tante aziende, quindi industrie produttive, e come vedete le opportunità di Green Deal di questa ripartenza?
No, grazie Diego. No, infatti noi come industria cartaria, come tutto il settore cartario, non ci siamo mai fermati. L'industria cartaria è stato considerato un settore essenziale e quindi poteva lavorare, e abbiamo lavorato. Tra l'altro distinguerei magari due fasi. Nella prima abbiamo dovuto inseguire una domanda. Noi facciamo carte, ma soprattutto facciamo carte per uso igienico-sanitario, quindi facciamo la carta igienica con il Tenderly, con il Grazie Natural, eccetera, con altri marchi nostri. E abbiamo dovuto inseguire una domanda che era improvvisamente impazzita. La gente, soprattutto a casa, voleva sicurezza, la sensazione di sicurezza, strano a dirsi, gliela dava anche la carta igienica, ma finché avere in casa una scorta di carta igienica ci dà la sicurezza, ovviamente per noi azienda che la facciamo è un vantaggio, però penso che anche sia una cosa accettabile a livello globale. Magari meglio sentirsi sicuri con una scorta di carta igienica piuttosto che comprando altre cose come, non so, armi, come fanno altri paesi, altre culture. Quindi nella prima fase abbiamo dovuto inseguire una domanda impazzita, nella seconda fase magari abbiamo dovuto invece un pochino più soffrire perché i nostri clienti invece nel settore professionale, cioè la ristorazione e tutto il settore Horeca, quindi gli alberghi, l'hotelleria e la ristorazione, erano fermi, era fermo il turismo e ancora oggi stenta, quindi quella è stata una fase, sicuramente è ancora una fase più difficile, nella quale abbiamo dovuto stringere un po' i denti e pensare a come aiutare poi i nostri clienti e i nostri consumatori finali a ripartire nel momento in cui avrebbero potuto farlo, e quindi come assisterli, come dargli dei sistemi di igiene che gli garantiscano effettivamente una sicurezza reale, tangibile, ma anche una percezione, anche percepita, quindi anche come poi la mostrano ai loro utilizzatori finali. Quindi abbiamo lavorato su questi aspetti. All'inizio abbiamo dovuto rassicurare i nostri clienti che eravamo aperti, che si lavorava in sicurezza, assicurare la sicurezza e la salute dei nostri lavoratori era la prima cosa fondamentale, perché ovviamente se da un lato potevamo ricorrere allo smart working per gli impiegati e quindi sfruttare nuove tecnologie per lavorare da remoto, dall'altro gli operai, dovessi, per le grandi industrie manifatturiere, invece lì si continuava a lavorare come prima, con l'utilizzo dei bambini, igienizzazione degli ambienti, con la sanificazione, con il mantenimento delle distanze, eccetera. Abbiamo sfruttato il periodo magari per fare anche della formazione interna, quindi magari ci siamo dedicati a formare il nostro personale a utilizzare nuovi strumenti come questi, gli strumenti digitali, a poter gestire le persone da remoto. Queste cose sono state, diciamo, abbiamo sfruttato questo momento per trovare un nuovo modo di lavorare dove si poteva. La seconda parte dice: come la sostenibilità può oggi... Perché non ti sentiamo, Diego.
Dicevo, volevo andare proprio sul tema della sostenibilità, sul quale voi avete fatto un gran lavoro in questi anni.
Sì, noi da sempre siamo impegnati, ovviamente siamo partiti sempre con la protezione dell'ambiente, perché facendo appunto carta e quindi partendo da un materiale rinnovabile, che viene appunto dal legno e quindi dagli alberi, abbiamo affrontato gli argomenti legati soprattutto alla sostenibilità ambientale da sempre. E noi abbiamo scelto la via di ridurre gli impatti scegliendo, per esempio, di utilizzare le carte da riciclare, quindi di fare carta riciclata. 10 anni fa abbiamo lanciato un progetto per riciclare i cartoni per bevande come il Tetra Pak, e negli ultimi 5 anni abbiamo riciclato qualcosa come 5,4 miliardi di cartoni per bevande usati da tutti noi a scuola, a casa, eccetera. Quindi abbiamo fatto un grandissimo lavoro sulla sostenibilità. Però l'abbiamo fatto cercando la sostenibilità a 360 gradi, poi non più solo sull'ambiente, ma integrandola con quella che è ovviamente una sostenibilità che deve essere anche finanziaria, quindi economica, legandole le due cose, e quella sociale.
Va bene.
Questo è un lavoro che abbiamo fatto. E ti dico, lavorare sulla sostenibilità è anche lavorare su un grande analisi dei rischi e quindi di riduzione dei rischi. Quindi oggi le aziende che secondo me già sapevano lavorare sulla sostenibilità forse sono le aziende più pronte a ridurre tutti i tipi di rischi, anche quelli sanitari, come purtroppo abbiamo
visto. Certo. Benissimo. E a questo punto parliamo di aziende e passerei la parola a Marco Golinelli, che con le aziende lavora tutti i giorni per progettare la sostenibilità insieme, no? Alla fine oggi la maggior parte dei progetti di un'azienda come Wärtsilä non possono che mettere al centro questo fattore. Come è andata a voi e come vedete questa opportunità di Green Deal, Marco?
Allora, noi avremmo voluto avere la bacchetta magica. La bacchetta magica per una situazione che ovviamente ha trovato tutti sostanzialmente impreparati. E come sapete, per noi l'elemento principale fondamentale è la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti. Quindi in questa fase drammatica che abbiamo dovuto affrontare, il primo pensiero è stato come proteggere i 1200 colleghi che lavorano. Io voglio riferirmi oggi a ovviamente Italia, che lavorano in Italia. E quindi in questo senso abbiamo, questo percorso ci ha fatto conoscere delle possibilità nuove e sicuramente ci ha messo alla prova. Anche noi siamo i metalmeccanici dell'energia e della propulsione navale. In questo senso il mantenimento della capacità dei trasporti piuttosto che della funzionalità delle centrali elettriche doveva essere garantito anche in questa fase particolare, dove c'è stata sicuramente una variazione del mercato, ma la continuità era essenziale. Ma questa continuità per noi doveva passare dalla sicurezza, che tutti i nostri colleghi dipendenti potessero essere e operare in sicurezza. E tante volte ci siamo trovati, cosa particolare, perché poi ripercorrendo quello che è stato fatto, ci siamo trovati in anticipo anche rispetto ai DPCM del governo. Quindi ci siamo trovati a pensare e a promuovere un percorso di sicurezza, così come un percorso di collaborazione diversa rispetto a quello a cui eravamo abituati. Si accennavano alla possibilità di partecipare insieme alle riunioni piuttosto che altro. Oggi lo smart working è ancora presente, perché è un elemento che ci ha permesso di mantenere la produttività elevata e garantire questo tipo di rapporto. Come dicevo prima, noi siamo i metalmeccanici dell'energia, quindi da sempre la sostenibilità è un elemento fondante delle soluzioni che noi sviluppiamo per il mercato. Lucart, il settore cartario piuttosto che altro, ha ad esempio nella cogenerazione, quindi la produzione combinata di energia elettrica e termico, un elemento per la riduzione della CO2 e per un'impronta del carbonio ridotta. Magari poi ne parliamo ulteriormente su come muoversi in questa direzione. Sì. Quello che abbiamo visto è che questa sensibilità sulla sostenibilità probabilmente è addirittura aumentata e quindi ci sta permettendo di poter guardare con un minimo di ottimismo allo sviluppo di progetti sia a livello nazionale che a livello internazionale, e una sostenibilità che comunque è in tutta la filiera, quindi progetti che sentivo prima, è bello poter dire anche noi, la riduzione della plastica, l'eliminazione di questo, la riduzione della stampa, dei documenti e quindi tutta la parte elettronica. Perché è un obbligo, un impegno che abbiamo nei confronti, una volta si diceva, nei confronti delle generazioni future. Beh, prendiamocene anche nei confronti della nostra generazione.
Sì, bello.
È un passaggio che possiamo bello. Fare adesso.
Bella, no, giusto, bella battuta, ma anche molto vera, nel senso che comunque anche noi vogliamo partecipare e avere già un po' di ricompensa sullo sforzo. No, e mi sembra anche bello il fatto che i vostri clienti abbiano colto l'occasione per far salire di priorità il tema della
sostenibilità.
Quindi io passerei alla seconda domanda. La seconda domanda è un po' più vista dall'alto, cioè se dobbiamo pensare a quello che si sta facendo per favorire la ripresa produttiva, un grande aiuto arriverà dal recovery plan europeo, che ovviamente è incentrato sulla ripresa, è incentrato sulla ripartenza industriale e dei consumi. Però ecco, io mi chiedo da cittadino, ma me lo chiedo anche da uomo di comunicazione, c'è una chiave in questo recovery che può essere usata in senso green, perché sia il trigger, il fattore scatenante per far partire uno sviluppo davvero green dell'economia, ovviamente nella sostenibilità e nella circolarità che un approccio moderno deve garantire. Quindi questa è una domanda, se vogliamo, un po' più alta, no? E io ripartirei da Gherardo su questo tema.
Sì, diciamo che ci sono un paio di risposte su questo. La prima è quella strutturale a livello di governo, perché noi anche attraverso le nostre associazioni siamo sempre confrontati per promuovere quelli che sono gli incentivi green, la manovra strutturale per cambiare questi parchi obsoleti a livello di riscaldamento e di raffrescamento in Italia, che sono il vero danno ecologico che abbiamo. E devo dire che i governi italiani purtroppo non hanno la continuità che hanno altri governi. Io ho fatto quello tedesco, noi siamo un'azienda tedesca, ma chiunque vada su in Germania ha questa lunga incentivazione di lungo periodo di 5-10 anni. Chiunque si avvicenda, anche al di là del partito politico, va avanti per la sua strada e promuove il green. Ecco come si deve fare. Noi siamo sempre qui invece al decreto mille proroghe di fine anno per vedere se nel cassetto sono rimasti i soldi. Però questa è un po' una critica solita che noi facciamo, però è un punto di partenza, perché questa può essere la chiave. Però voglio essere ottimista, perché adesso, anche in questi frangenti, con il super bonus, l'eco green, quello che arriva fino al 110% in caso di ristrutturazione pesante di case, è un bellissimo inizio. Adesso stanno parlando addirittura di estenderlo non solo a fine del 2021, ma fino al 2024. Così si deve fare. Bisogna tenere in ballo azioni strutturali, governative, che ci aiutino per almeno 5 anni, non per un anno. Questa è una direttrice. La seconda, invece, rapidamente, Diego, è quello che secondo me lo Stato può chiedere anche l'aiuto dei privati. Questa è la cosa, secondo me, innovativa che dobbiamo fare in Italia. E noi come aziende ci dobbiamo proporre come partner. Prendo l'esempio della Francia, che in questo sono bravi, quando Macron l'anno scorso ha chiamato il gran capo della Kering, che è questo gruppo industriale del lusso, per mettere insieme tutte le aziende, sono ormai più di 70-80 aziende che hanno firmato il patto per l'ambiente. Ha messo insieme tutte le aziende private, stilando proprio tre azioni principali a favore dell'ambiente con il sostegno del governo. In questo io credo tantissimo. Sì. Potremmo fare molto in Italia, basta solo che qualcuno, non è che basta, sarebbe bello farsi avanti. Anche noi come azienda ci poniamo come partner, ma anche con gli altri concorrenti, con gli altri concorrenti. Questo è un tema bello.
No, infatti il messaggio è chiaro, e devo dirti che dal mio punto di vista, anche in termini di comunicazione, io ho fotografato questi mesi una sequenza di momenti anche di tipo emergenziale concentrati su un settore, no? Abbiamo guardato come ripartiva il commercio, poi ci siamo preoccupati del turismo perché arrivava l'estate, adesso la scuola, e l'autunno è classicamente il tema dell'inquinamento, sì, perché ripartono le polveri sottili, eccetera. Quindi io confido molto nella, come dire, la severità degli elementi, perché questo sia un po' il fattore scatenante perché il governo faccia una previsione un po' più di lungo su questo tema.
Cioè, allora, sta molto anche a noi, Diego, anche i privati, anche le aziende.
Assolutamente.
Molto. Va bene.
Grazie, no, grazie, questo è un bello spunto. Tra l'altro potrebbe anche essere una campagna che le aziende con le loro associazioni possono lanciare. Tommaso, voi, da questo punto di vista, come vedete il ruolo delle industrie come la vostra sul tema della green economy?
Ma per noi, sai, si tratta di continuare lungo la strada che già avevamo intrapreso. Certo, effettivamente io sono d'accordo con il collega, con Gerardo, prima toccava un tema importante, che è quello ovviamente della parte normativa, della parte legislativa, la parte anche burocratica. Cioè, noi abbiamo dei problemi in Italia legati effettivamente alla lentezza e a una visione che è corta, di breve periodo sempre, diciamo, appunto si parla mesi di una cosa, poi si passa ad un'altra, eccetera, ma non abbiamo una strategia di lungo periodo. E invece, quando si parla di sostenibilità, dobbiamo proprio andare a sposare strategie di lungo periodo, stabili, quindi capire, studiare e poi decidere come fare, quali azioni intraprendere per quanto riguarda l'energia, le emissioni inquinanti, eccetera. Quindi l'uso di tutti i capitali naturali. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo anche certezza. Io non credo che ora arriveranno molti soldi, non credo che sia mai stato veramente un problema di mancanza di soldi e di investimenti. Abbiamo un problema di come li spendiamo e di poterli spendere per fare le cose che dobbiamo fare. Questo è un problema forte, sai? Poi i soldi si può dire sono come le patate, non bastano mai al forno, però secondo me il problema non è solo quanti ce ne sono, è come usarli, se possiamo usarli, sì, effettivamente.
Sì, ma insomma, mi sembra che concordiate, almeno gli ospiti che abbiamo sentito, sulla necessità di una programmazione dall'alto, sì. E allora su questo tema, Marco, ti passerei la palla per quest'ultima parte di domande, insomma, sulla green economy. Poi voi ci siete dentro e ne parlate tutti i giorni perché siete molto più progettuali, no, nel vostro business.
Sì, in realtà noi ne siamo dentro sia come azienda che come associazione confindustriale per quello che riguarda l'efficienza e la cogenerazione. Sai, il 2020 era un anno in cui noi l'abbiamo nell'ultima decade messo come obiettivo per il raggiungimento dei primi obiettivi che l'Europa si era data. Oggi è diventato uno spartiacque, però voglio ricordare che tutto il piano energetico nazionale, clima energia e tutti i piani di sviluppo erano pre-Covid e con un obiettivo di sostenibilità e di decarbonizzazione al 2030. Oggi ci troviamo in una condizione particolare per cui il combinato disposto delle risorse che vengono messe a disposizione con questi obiettivi può effettivamente permettere il raggiungimento e il perseguimento degli stessi. La critica che possiamo fare al sistema nostro nazionale è quella che tipicamente, come diceva Gerardo prima, a fine anno c'era l'assalto alla diligenza, per cui c'era il 55% dei risparmi sugli investimenti, sull'efficientamento degli edifici. Oggi c'era l'assalto alla diligenza perché le risorse erano limitate. Oggi siamo di fronte alla possibilità di avere un piano strategico di investimenti infrastrutturali che vanno nei settori industriale, residenziale, terziario e che permettono uno sviluppo e un raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Ci vuole un programma serio che vada oltre la bandierina politica, ma che sia di sviluppo di un sistema energetico complessivo che abbia senso per il futuro. Se faremo ancora una volta l'assalto alla diligenza o alle diligenze, visto il volume coinvolto, mi sa che avremo corto respiro anche questa volta. Se invece predisponiamo un piano di infrastrutture complessive dove gli elementi per la sostenibilità siano perseguibili, non raggiungere le chimere, ma elementi che possono essere fatti a partire da adesso, e allora abbiamo una possibilità.
Scusate, faccio anche il mio mestiere di comunicatore e i programmi vanno anche comunicati, vanno condivisi e certamente diventano popolari se ciascuno trova anche un elemento di vantaggio individuale. Quindi direi che su questo siamo tutti concordi e potrebbe diventare proprio un tema di una campagna che parte dalle aziende per stimolare in alto e in basso, no? Governo e cittadini e consumatori. Va bene, abbiamo ancora qualche secondo, solo faccio una domanda provocatoria. E quindi come procediamo? In una battuta, Gerardo.
Vabbè, procediamo con mettendo obiettivi green in tutti i nostri obiettivi aziendali. Così. Bello. Butto dentro obiettivi green che non avevo mai fatto, li inserisco proprio a livello operativo. È una battuta.
Bene, grazie. Tommaso?
Sì, anche noi continuiamo a seguire i nostri obiettivi con più forza e con una, come dire, con uno sguardo più a lungo periodo. Quindi dovremo veramente pensare al 2025, al 2030, dove vogliamo essere, cosa vogliamo fare, come vogliamo produrre la nostra carta, i nostri articoli, eccetera. E prendere una strada decisa sempre su queste cose.
Va bene. Marco, a te la
proseguiremo il nostro percorso di evangelizzazione sulla strada della sostenibilità e dell'efficienza energetica, cercando di spiegare al policy maker che cosa è più opportuno fare, ma per il bene del sistema, non tanto poi del singolo prodotto. E quindi è un percorso lungo, ma credo che ci sia spazio per poterlo fare bene.
Sì. Va bene, bene, bellissimo, bel messaggio. Tra l'altro in quest'ultimo periodo si è parlato quasi solo di telecomunicazioni, come se fosse, è assolutamente importante la piattaforma, ma non è l'unica necessità che abbiamo, e abbiamo visto come la sostenibilità, la green economy abbiano la dignità di argomento primario in un'agenda dello sviluppo nella ripartenza. Quindi io ringrazio tutti gli ospiti, credo che sia stata una puntata particolarmente interessante perché abbiamo toccato temi alti, forse sul tema della sostenibilità torneremo più avanti in una puntata, quindi mi piacerebbe riavervi con noi in un prossimo futuro. Intanto do l'appuntamento a tutti alla settimana prossima, sempre il mercoledì alle 12 su YouTube e su Facebook. Grazie mille e buona ripartenza a tutti.
Grazie a voi.
Grazie.